Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Buon pomeriggio a tutti, ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web con questo anticipo delle ore 15, come sempre quando si tratta di parlare di orizzonti multimediali, la nostra rubrica tecnologica che insomma tra pochissimo, il prossimo mese compirà veramente tanti anni. Ora non c'è Marino, non so se Rocco lo sa, però credo che forse 6, 7, non lo so, dobbiamo chiederlo poi a Marino. Infatti oggi c'è questo cambio in corsa, anzi so che forse Marino provava ad esserci, quindi non so se per caso poi dopo si collega, glielo possiamo anche chiedere. Ma nel frattempo vedo già collegato Rocco Clementelli e quindi do subito a lui la parola. Buon pomeriggio Rocco.
Buon pomeriggio, ciao Chiara, ciao a tutti.
Ciao.
Buon pomeriggio. Dovrebbero essere 7. Dovrebbero
essere. Infatti, dovrebbero essere 7.
Poi magari chiediamo meglio al padrone di casa se si riesce a collegare, detto che ci farà una sorpresa, vediamo.
Forse. Allora, sarei tu oggi però a portarci lungo questa ora di orizzonti multimediali. Di che cosa parleremo, Rocco? Quali saranno gli argomenti che andremo a approfondire?
Beh, gli argomenti sono diversi, abbiamo due ospiti, abbiamo in casa Smart la signora Angela che ci parlerà dei termostati Smart, poi avremo il nostro Roberto Scano con delle notizie interessanti, davvero di ultimo, come si dice, dell'ultimo minuto, mm-hmm. E direi di cominciare con l'ICT News, che dici?
Dico che iniziamo con l'ICT News, ICT News.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio.
Ecco marzo. Finalmente è primavera. Le giornate si allungano, il sole fa capolino. Le nostre news sono un ottimo antistaminico per le allergie. Aia, i pollini. Meravigliosamente fiorito come un prato di montagna, ecco il nostro profumatissimo sommario. Vivere in casa smart. Focus accessibilità. Mobile World Congress Barcellona. Marino. Citofoni smart. IA. Il sommario è come sempre incredibilmente superlativo, con la vetrina sul mondo tecnologico più aggiornata del web. La rubrica Vivere in casa smart. Comincia il nostro appuntamento. Oggi Angela ci fa entrare in casa sua per mostrarci il super tecnologico termostato che utilizza in maniera accessibile. Focus accessibilità. L'amico Roberto Scano e la sua incredibile preparazione sul mondo delle accessibilità e le norme mondiali. Oggi ci illuminerà ancora su questi meandri complessi e difficili. Marino. Cosa succede? Marino si trova nelle news, oggi super impegnato, non potrà essere live, ma comunque ha voluto essere qui con un suo intervento sui citofoni smart. Citofoni smart? Ring intercom? Ma cos'è? L'universo di Amazon Alexa si espande sempre più. Oggi vi presentiamo Ring Intercom, famiglia di citofoni smart, sistema accessibile e facile da utilizzare, riesce a rendere ogni apparecchio standard o inaccessibile assolutamente praticabile e smart con la sua app, da utilizzare sia con il nostro smartphone sia con la nostra ormai coinquilina, la Alexa. Insomma, oggi vi parleremo di un gioiellino fantastico ma soprattutto semplice e a buon prezzo, che non guasta mai. IA. L'intelligenza artificiale, la vera star mondiale, ormai la possiamo trovare in app, smartphone, computer, televisori e chissà in quanti ambiti ancora sarà disponibile. IA, ormai ne conosciamo la presenza in diverse applicazioni sui nostri device, alcune case la integrano nei propri hardware, vedi Samsung o Google, ma è di questi giorni la news che mette in risalto Microsoft. Per la primavera presenterà la nuova gamma di hardware Microsoft Surface, come sempre al top di gamma, ma soprattutto saranno i primi ad avere integrata l'intelligenza AI generativa. Viviamo davvero questa rivoluzione tecnologica? Entreremo nell'argomento per illuminare i profani. Fantastico il nostro appuntamento più fiorito del 2024. Ci emoziona, ma forse sono i pollini. E visto che sarà una puntata senza il padrone di casa, rompiamo la tradizione e per questa volta lascio la parola solo a Chiara Maria, ma con le note di primavera cantata dalla Marina Rei. Augurandovi una splendida stagione, andiamo a cominciare. Alexa, dai, alza il volume.
Manca poco, ci siamo quasi. La prossima settimana finalmente entriamo nella primavera e adesso però entriamo in una casa smart, giusto Rocco?
Sì, entriamo in casa smart, abbiamo già in linea Angela, credo di averla vista. Angela, buonasera.
Sì, ho visto anch'io che era collegata.
Buongiorno a tutti e grazie a Rocco per avermi invitato.
Buon pomeriggio Angela, ben trovata.
Buon pomeriggio.
Allora, ci parli di questo citofono accessibile smart?
Citofono?
Scusami,
no,
ero già all'argomento dopo.
andata avanti Rocco.
Scusami, il tuo termostato smart, parlacene un po', vediamo un po'.
Allora, in realtà non sono una persona molto tecnologica, non so neanche fra tutte queste persone così tecnologiche, sono una che riconosce l'utilità della tecnologia, soprattutto per le persone con disabilità visiva. Quindi avevo in casa un termostato smart che non riuscivo a gestire e mio marito è meno tecnologico di me e alla fine sono riuscita a convincerlo e a prendere un termostato Netatmo perché così riuscivo a gestirlo tramite l'app, siccome era uno dei termostati più utilizzato dalle persone non vedenti e sono contenta di averlo fatto, ecco. Lo gestisco tramite l'app Home Control perché so che c'è anche un'altra app ma io non l'ho mai utilizzata. C'è un paio dimmi Rocco.
No, questo termostato ha la possibilità di utilizzare anche un'altra app che si chiama Energy.
Sì. Penso di sì perché sì. So che altri utilizzano Energy. Io non l'ho mai utilizzata, ecco, ho sempre utilizzato Home Control.
E la puoi gestire anche con Alexa volendo?
Sì, l'ho configurato anche con Alexa e riesco a gestirlo anche con Alexa. Però sono sincera, io ho anche un termocamino, quindi quando sono in casa utilizzo poco il termostato, ma lo utilizzo, mi è molto utile quando sono fuori casa, perché quando sono in casa tengo acceso il termocamino, quindi non utilizzo il termostato e quindi nemmeno Alexa. Ma quando sono fuori casa mi serve per sapere se quando rientro in casa trovo la casa calda e quindi lo utilizzo, ecco.
Angela, il termocamino è anche accessibile, scusami, mi è venuta questa curiosità.
No, il termocamino non è accessibile.
Non è accessibile, va bene.
Non è accessibile, però essendo io ipovedente, mi arrangio, ecco, riesco a vedere, sì, un po' con il video ingranditore così, diciamo che mi arrangio.
Bene, bene, era una curiosità. Rocco, sì. Chiedevi?
No, il costo di questo termostato?
Io l'ho preso dal mio elettricista perché ho detto dopo devo chiamare comunque l'elettricista per montarlo e quindi l'ho preso da lui, quindi l'ho pagato forse qualcosina di più dall'acquistarlo magari su Amazon. Io non so i prezzi di Amazon perché poi so che di termostati Netatmo non esistono parecchi di vari tipi, non ho idea dei prezzi, anche io l'avevo pagato 2 anni fa sui 200, per 200-230 compreso l'installazione, ecco. Che ce ne sono che costano anche meno sicuramente, però l'ho acquistato con l'Ival 4 e ho recuperato anche il 19% in sede di dichiarazione, per cui qualcosina ho risparmiato.
Sì, infatti ricordiamolo che tutti i prodotti smart, quindi utilizzabili con gli smartphone, hanno la possibilità di avere lo sconto dell'IVA perché appunto sono accessibili.
E, esatto.
Tra l'altro mi pare che questo Netatmo è un BTCino, giusto? Quindi è un kit, si può usare anche con Siri, giusto? Con l'iPhone?
Non lo so, non ho mai provato con Siri, sono sincera, non ho mai provato, anche perché non sono molto amica di Siri, non mi ci trovo.
A differenza di Alexa, è più antipatica.
Sì, è più antipatica, non capisce mai niente.
Non capisce mai niente, è vero, pure io non la uso mai, va bene, su questo siamo d'accordo. Rocco.
Va bene. Sì, allora di questa azienda da Netatmo so che esistono anche le valvole termostatiche sempre gestibili dalla stessa app, ma tu ce li hai O non li utilizzi quelle smart?
Queste, no, io queste non ce le ho, le valvole termostatiche non le ho, perché ripeto appunto, non è che faccio un utilizzo del termostato, lo utilizzo soprattutto quando sono fuori casa, perché quando sono in casa utilizzo il termocamino, quindi non mi servirebbero neanche le valvole, ecco, penso, perché i calorifer, se va il camino, poi partono anche i caloriferi, quando il camino arriva in temperatura. L'acqua entra in circolo nei
Certo,
caloriferi,
eh sì, è un
ecco.
sistema diverso,
È un
diciamo.
sistema diverso, non mi servirebbero nemmeno le valvole.
Certo, ma a livello manuale invece il termostato si può utilizzare o è tutto
E
touch?
allora io, no, è tutto touch, però io essendo ipovedente riesco a gestirlo anche manualmente perché ci sono le scritte molto in grande, con il video ingranditore riesco a gestirlo. Ovviamente per una persona non vedente non è possibile questo, perché a meno che non so se utilizza app tipo Sengai o Be My Eyes, magari può anche riuscire, però non è così semplice, ecco.
Ok, sì, diventa un po' un problema, diciamo, cercare
Eh
il
sì.
oh, sì. Va
Comunque lo
bene.
consigli, quindi. È pratico,
Ma
è facile da
sì,
usare.
diciamo, sì. Beh, come tutte le app c'è qualche problemino, però poi se si parla con i se, se, se fanno le segnalazioni, poi in genere li risolvono i problemini che ci sono, ecco.
Vabbè, quelli con gli aggiornamenti che ogni tanto fanno dei macelli.
Sì.
Sì, però poi, tra l'altro, questo termostato è anche intelligente, nel senso che oltre a dare gli orari di accensione e quant'altro, riesce a ottimizzare proprio al 100% l'utilizzo dei consumi, quindi ottimizza proprio la
Sì,
percentuale.
c'è anche il. Non lo guardo mai perché non riesco a vederlo, però c'è anche il grafico dei consumi. Volendo, una persona vedente può anche andare a vederli, il grafico dei consumi, penso. Io non l'ho mai utilizzato, so che c'è, ma non l'ho mai utilizzato perché, per ovvi motivi. Sì, poi ripeto, si può ottimizzare perché potendolo gestire quando si è assenti, si può mettere in modalità assente. Quindi i caloriferi non si accendono e poi si può o attiva, o far ripartire manualmente oppure si può programmarli di far ripartire a un certo orario e prevedendo di arrivare a casa a un certo orario si fanno partire un po' prima e quindi se arriva a casa si trova la casa calda, i caloriferi però durante il giorno non vanno per niente, non consumano, ecco.
Ma dall'app puoi controllare anche la temperatura, quindi di casa tua.
Sì, se sono via, io posso controllare che temperatura c'è in quel momento a casa. E poi si può guardare anche dall'app di Alexa, perché anche su Alexa te lo dice. Si può controllare sia da Home Control che dall'app di Alexa.
E si può anche accendere dall'app di Alexa, volendo?
Non lo so, non ho mai provato.
Ok, vabbè, magari sì, magari gli si può dare il comando vocale, accendi.
Penso di sì, perché è molto più semplice, non dà tutte le opzioni che ti dà Home Control, che puoi fare anche la programmazione, l'accensione programmata tutto un giorno, cioè per esempio durante la settimana ti alzi prima, quindi fai partire prima i caloriferi, invece magari il sabato e la domenica che stai un po' più a letto li fai partire più tardi. Tu puoi gestire tutta la settimana dicendo il lunedì li fai partire a quell'ora, il martedì a quell'ora e il sabato e la domenica invece un po' di più, un po' non un'altra ora perché stai più a letto, ecco. Quindi sì, ci sono parecchie cioè l'app Home Control è più completa. Invece da Alexa sono poche le cose che si possono fare, però qualcosa si può fare anche da Alexa.
Bene,
Bene.
ci ripeti il nome di questo termostato?
Il mio è un Netatmo. Poi non chiedermi il modello perché queste cose io
Vabbè,
non le ricordo.
i modelli ne esce uno all'anno, quindi magari.
Esatto, sì, quindi il mio sarà magari non c'è neanche più in commercio ha già un paio d'anni, quindi magari già superato.
Bene, bene.
Benissimo.
Grazie della tua testimonianza, allora, Angela, grazie.
Niente, buona giornata, buona continuazione.
A presto,
Grazie.
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 Allora, Rocco, che facciamo? Un brano musicale oppure diamo subito la parola a Roberto Scano, che lo vedo già bello e collegato
sì,
con
mi
noi.
Mi pare che è già qui, eh? Allora,
sì,
dai.
Sì. Subito la parola a Roberto. Sì, allora, buon pomeriggio, sì, Roberto.
Diamo. Ciao, grazie. Grazie come sempre per l'ospitalità.
Ben trovato, grazie a te per accettare. Rocco, che cosa ci facciamo raccontare
allora,
da Roberto?
Allora, Roberto, scusami, ma abbiamo una news dell'ultima ora che parla di un annuncio dove...
Ok. Allora, tra l'altro sono pure stato autorizzato a parlarne in trasmissione da voi, quindi siete i primi che lo sanno.
Appunto, quella sulla tutela digitale dei disabili, mi pare, giusto?
Assolutamente
sì. Interessante.
È un'anteprima...
Incredibile.
Assolutamente. Penso sia il primo caso in Italia del genere. E diciamo, ho dato supporto assieme ad altri colleghi, a Fabrizio Caccavello e a Fabio Lotti, che è un esperto di accessibilità non vedente, e su richiesta dell'associazione Luca Coscioni, che penso conoscete bene,
sì, certo.
E deposita una causa contro Italo Treno per discriminazione di persone con disabilità, in quanto risulta che con i loro servizi digitali, sia i siti che le app, è impossibile per una persona non vedente, e non solo per persone non vedenti, provvedere all'acquisto dei biglietti. Sì. Non solo, anche proprio alla mera ricerca degli orari, perché una persona non vedente arriva al campo della scelta della data e non può scegliere la data di partenza. Cioè, o parte il giorno stesso o non parte praticamente.
Ah.
E il motivo per cui hanno fatto questa azione legale è perché ben 4 anni fa avevano fatto una diffida già ad Italo, dicendo che era un problema di accessibilità e non hanno mai avuto risposta. E quindi a questo punto hanno chiesto supporto a me e mi sono fatto aiutare da altri colleghi e abbiamo fatto, a titolo gratuito chiaramente perché ci interessa portare avanti una tematica come questa, e una bella perizia tecnica sia sotto la parte web che la parte delle app, e adesso sarà depositata proprio in questi giorni, quindi per quello mi hanno autorizzato, ho chiesto se potevo parlarne, mi hanno detto ne puoi parlare tranquillamente, e con lo scopo chiaramente di chiedere l'adeguamento dei servizi digitali ai termini di legge, chiaramente usando la legge la 67 del 2006, che è la normativa che chiunque può utilizzare per fare un contenzioso e richiedere la rimozione delle discriminazioni, siano fatte in modo diretto, ossia volute, ossia indiretto, del tipo non lo sapevo. In questo caso non lo sapevo, mi sembra un po', diciamo, poco appropriato, perché se 4 anni fa erano stati avvisati e non hanno preso alcuna azione a riguardo, effettivamente è una cosa particolare. Ed è il primo caso in Italia. E anche perché verrà richiesto chiaramente di adeguare in un tempo massimo di, non mi ricordo se era 2 o 3 mesi, e nel caso non venga fatto ci sarà richiesta una sanzione da applicare per ogni giorno di ritardo. Quindi è il primo caso, ripeto, a livello nazionale in cui un'associazione in ambito digitale fa causa per discriminazione.
È un bel precedente, magari ci apre le porte a tante soluzioni.
Infatti adesso è da capire, perché sapete com'è chiaramente la giustizia in Italia, è da capire come andrà avanti la tematica a livello giudiziario, come si porterà avanti, ma effettivamente crea il precedente. Fino ad oggi, ripeto, non ce n'è mai stata una, ci sono state diffide. All'epoca sempre, tra l'altro, l'associazione Coscioni, se vi ricordate, durante l'epoca del Covid, quando c'era il famoso bonus vacanze, il bonus vacanze nell'appio non era accessibile alle persone non vedenti. E all'epoca la Coscioni fece una diffida, sempre legge 67 del 2006, e lì nell'arco di una settimana l'agenzia entrate si è scusata e hanno rimediato, hanno sistemato. Vero che non bisognerebbe arrivare a questo, perché la normativa tra l'altro ci prevede la possibilità, soprattutto con aziende PA, dei moduli di contatto con risoluzione entro 30 giorni, però se dall'altra parte nessuno ascolta o se comunque non ricevono ma non intervengono, purtroppo serve anche in questo caso dare l'esempio in ambito giudiziario.
Sì, bisogna creare il precedente per poter poi magari spaventare gli altri e convincerli ad agire.
È brutto perché dover arrivare a un contenzioso per una realtà che non è piccola, che proprio non ti ascolta nemmeno, effettivamente fa stare male, diciamo, da una parte, e dà adito proprio al ringraziamento di chi ha fatto questa azione legale a questo punto per creare il precedente.
Diciamo che
come si
è una buona notizia in maniera, diciamo che è una buona notizia, però un po' triste, perché per arrivare a questo vuol dire che purtroppo tante società, comunque non società, aziende e quant'altro, non intraprendono, non, cioè non hanno proprio intenzione di aprirsi al dialogo.
No, la cosa proprio è quella, cioè la cosa che era triste in questo caso specifico è che non c'è proprio stata una reazione. È un po' come le vecchie pubbliche amministrazioni, quando scrivevi non ti rispondevano mai. È quello che fa male, perché comunque ricevi una segnalazione di utenti che si lamentano che non possono utilizzare il tuo servizio, devono usare il servizio degli altri, con tra l'altro pure un danno economico, perché andare alla concorrenza, tra virgolette, costa comunque di più. Vero che comunque ci sono delle app che utilizzano di terze parti che possono comprare i biglietti, però giustamente anche parlando, lo stesso Fabio che ha fatto la perizia, lui utilizza altre app per interagire, ma giustamente dice, cioè, io sono cliente loro, perché devo passare per terze parti per prendermi il biglietto o per consultare quanti punti ho o per ottenere un'offerta speciale che gli altri vedono e io non posso vedere.
Anche questo è un danno economico non da poco, sostanzialmente.
Beh, sì, direi che insomma è abbastanza strano che un'azienda così importante e così grande non si preoccupi di avere una parte che stia attenta a certe sollecitazioni, a certe insomma dovrebbe essere proprio una cosa scontata, no? Quando si parla di grandi aziende, soprattutto che si occupano di mobilità, cercare di garantire un servizio adeguato per tutti gli utenti, non solamente per i normodotati. Quindi è veramente molto strano l'atteggiamento di Italo.
Se vuoi fare anche una prova, basta che vai nel loro sito, nella sezione domande più frequenti, cerca la parola accessibilità, non c'è nulla.
Ma questa cosa è veramente discriminazione, quindi sono molto curiosa di sapere cosa risponderanno.
Non vogliono un utente con disabilità, praticamente, cioè, non esiste
quell'argomento, evidentemente, su Italo.
Infatti.
E quindi adesso bisognerà capire come si procederà, voi teneteci aggiornati su questa
assolutamente
situazione.
Assolutamente sì,
siamo
adesso
molto
chiaramente
curiosi.
I tempi giudiziari. Però chiaramente mano a mano che ci saranno aggiornamenti, magari nei vari interventi radio che farò mi terrò qualche minuto magari per aggiornarvi della situazione quando saranno novità.
Ci tenevo a parlarne qui
visto che è la rubrica dove mi chiedo di portare novità importanti per il digitale. Secondo me questa, per quanto brutta sia come notizia, però da una parte è bella perché, come si diceva, si crea il precedente.
Poi penso che sia anche una delle domande più frequenti che magari anche voi ricevete, no? Di come fare per prenotare un treno su Italo, quindi anche voi siete soggetti a vostra volta a domande degli utenti, perché magari in tanti si rivolgono a voi per capire come mai loro non riescono. Invece è un problema che non è solamente del singolo che magari non è capace o non ha dimestichezza con il sito di Italo, ma è proprio un problema di un sito che è completamente inaccessibile. Quindi anche questa è comunque una notizia importante che andava data.
Sito è anche app, non solo il sito.
Anche il sito.
È anche le app.
Anche l'app,
sì,
ecco.
Sì, sito e app, sì.
Esiste un numero di telefono per le prenotazioni, ditelo?
E c'è un numero telefonico gratuito, mi sembra, però se vuoi supporto tecnico è a pagamento.
Ecco.
Va bene. Ok.
Era per capire, perché magari ti possono rispondere che allora bisogna chiamare telefonicamente per prenotare. Sì.
No, perché comunque Italo è una società che ha un fatturato superiore a 500 milioni di euro e dal 5 novembre del 2022 è obbligata a garantire l'accessibilità.
Certo,
quindi
non hanno comunque scuse. Mi ricordo che per legge sono obbligati veramente tutti a garantire l'accessibilità.
Infatti.
Va bene, sì. Ok, grazie
non hanno
per
scampo,
questa informazione.
Diciamo.
No, direi di no, ma immaginavo, bene. Altrimenti non vi sareste mossi. Quindi,
infatti.
Quali altre news ci porti, Roberto?
Ma guarda, come altra cosa interessante, c'è stata una pubblicazione che ha fatto Agid con i dati dell'analisi dell'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni. Mm-hmm. E anche lì, diciamo, non è stato molto positivo il risultato. Soprattutto gran parte dei documenti digitali non sono accessibili. Diciamo che non serviva una ricerca di Agit, bastava girare i siti delle PA per capirlo, però effettivamente si è riscontrato che la maggior parte dei documenti pubblicati dalle pubbliche amministrazioni non è accessibile. Fermo restando, tra l'altro, che l'analisi di Agit è basata su uno strumento automatico che ha fatto il controllo, quindi considerate che uno strumento automatico, quando verifica l'accessibilità, non controlla più del 30%. Sono buono dire 30% dei controlli da fare per l'accessibilità. Quindi comunque il dato non è, diciamo, tra virgolette veritiero, è fotografa soltanto alcuni criteri. Quello sui documenti, diciamo, è quello più performante, perché effettivamente identifica documenti a cui manca proprio tutta la struttura. Quindi c'è un'ignoranza, nel senso non conoscenza, dentro le amministrazioni pubbliche nella creazione di documenti accessibili. E su questo, tra l'altro, ho fatto un articolo per Invat, l'ho trovato nel sito di Invat, e ho fatto un articolo proprio sul tema dei documenti accessibili, perché dovrebbero essere fatti accessibili e come vanno fatti in modo accessibile.
Bene. Rocco, hai altre
Questo è ancora più grave, secondo
domande?
me, perché comunque ci sono strutture pubbliche che ti fanno praticamente il PDF in immagine e quindi con gli screen reader, vedi, pagina vuota come al solito.
Assolutamente.
Quindi, vabbè, comunque il sito dell'Invat è invat.info, dove trovate appunto l'articolo di Roberto e altri articoli interessanti che possono essere, insomma, utili non solo per i non vedenti, ma anche magari da girare ad altre persone che ne hanno necessità, insomma, di capire un pochino. Volevo chiederti, posso farti una domanda fuori contesto? Nel senso
Assolutamente.
che c'è stata un'azienda che ha risposto all'interrogazione di un non vedente, che loro non sono obbligati a rendere l'app accessibile a VoiceOver. Parliamo di applicazione per gestire la domotica in casa.
Sì.
Ma è veritiera questa tipo di risposta? Cioè, si può dare.
Allora, un'app è comunque un'app mobile, ok? Quindi rientra nelle applicazioni mobili. Allora, dipende innanzitutto se l'azienda è una grande azienda, cioè se ha un fatturato superiore ai 500 milioni di euro e produce queste soluzioni, è già obbligata alla legge stanca, ok? Se invece è un'azienda più piccola, io compro un prodotto, non mi dicono da nessuna parte che non è accessibile, io lo compro, non lo posso utilizzare, io sono discriminato. Tu non hai mai detto che il prodotto non era accessibile. Tu me lo devi dire prima che io compro il prodotto, perché altrimenti io compro il prodotto, non posso usarlo, tu mi stai discriminando rispetto agli altri utenti. E quindi entra in ballo la 67, in questo caso del 2006.
E questo poi succede anche quando l'app magari prima funziona, poi dopo l'ultimo aggiornamento diventa.
Assolutamente. Ma questo capita non solo con le app, anche con i sistemi operativi. Anche la stessa Microsoft a volte faceva aggiornamenti, le patch, cose varie e tutto. Prima funzionava la parte accessibilità di alcuni oggetti, poi non funzionava più. È brutto dirlo, è normale perché spesso chi sviluppa non ha un grande bagaglio culturale in tema di accessibilità, per cui fanno il codice e poi in teoria lo passano a qualcuno per testarlo, ma in alcuni casi, per la fretta, buttano fuori il codice così com'è e quindi vanno a danneggiare il tema dell'accessibilità. Nell'esempio prima del termostato, anche lì ce ne sono varie tipologie, io ne ho uno da 30 euro che controllo tranquillamente anch'io con Alexa e con la sua app e quello, diciamo, ha un'interfaccia abbastanza accessibile, non è totalmente accessibile perché la parte grafici, cose varie, non lo è, però tranquillamente posso utilizzare, regolarmi la temperatura. Addirittura posso dirgli, siccome mi muovo spesso tra Roma e Venezia, quando sono a 50 km da casa, accendi in automatico, impostano anche la temperatura. Oramai, diciamo, il concetto è dovrebbero farle tutte le app direttamente accessibili o comunque interfacciabili con qualche oggetto accessibile.
Certo.
Tendenzialmente. La risposta che hanno dato è, diciamo, contestabile. Da una parte, ripeto, se l'azienda è grande, ha un fatturato elevato, deve farla accessibile, punto. Se invece è un'azienda che non ha quell'ambito di fatturato, però non informa da nessuna parte che il prodotto ha problemi di accessibilità, a parte che tecnicamente è un'errata informazione commerciale, cioè tu non mi stai dicendo che quel prodotto io non posso usarlo. Quindi io
Sì.
sto comprando un prodotto che non è conforme alle mie esigenze. E quindi o me lo metti a posto oppure mi rendi quantomeno i soldi del prodotto che ho comprato.
Sì, ok, molto chiaro.
Sì.
E questa domanda che ricorre molto spesso purtroppo nei nostri soci, quindi ho ritenuto opportuno fartela.
Assolutamente. Poi ripeto, volendo essere un po' proattivi, si potrebbe dire, guardi che sì, non siete obbligati per la legge stanca, ma esiste la legge 67 sulla discriminazione, io sono discriminato rispetto agli altri utenti, quindi chiedo di sapere entro quando pensate di sistemarlo. Poi magari non gli risponderanno mai, o magari capiranno che forse gli conviene sistemare il prodotto. Fermo restando che il concetto è le app comunque entro il 2025 dovranno essere tutte aggiornate per il tema dell'accessibilità, come abbiamo già parlato in una trasmissione.
Sì. Va bene. Hai altre notizie?
Ma al momento no. Quindi okay. Diciamo, io per oggi ho concluso.
Va benissimo.
Grazie allora. Mille allora Roberto, veramente.
Grazie Roberto.
Grazie, buon proseguimento.
Appuntamento, allora.
Buon lavoro. Perfetto. E buon pomeriggio.
Grazie mille.
E allora direi che facciamo un break, Rocco, che dici?
Vai, lascia la linea alla regia.
Linea alla regia, un po' di musica e poi torniamo, grazie. Di nuovo
dopo il grandissimo George Michael stupendo Wham,
noi proseguiamo
continuiamo con la nostra domotica. Abbiamo un Marino nelle news, quindi che cosa ci propone?
Che cosa ci
Se la...
propone? Ce la vogliamo andare ad ascoltare?
Sì, dai, dai.
Dai, sentiamo allora.
Beh, inizio intanto con un caro saluto a tutti. Oggi non posso essere lì con voi perché in contemporanea c'è un importante seminario all'Ordine degli Architetti e dei Geometri nel quale presentiamo il nostro libro La città del presente. Ma a parte questo, comunque voglio essere con voi per raccontarvi una bella esperienza, l'esperienza Ring. Visto che si parla spesso di domotica e come sapete io come Rocco siamo due pazzi che dobbiamo provare tutto, io vi voglio parlare di un sistema che si chiama Ring, è uno scatolotto che si può collegare al citofono, al vostro citofono di casa. C'è la possibilità ovviamente sul sito di Ring oppure anche su Amazon di poter verificare il tipo di citofono che sia compatibile, ma lo sono la maggior parte dei citofoni, salvo qualcuno di ultimissima generazione di videocitofoni, ma per il resto direi che se uno ha un classico citofono da muro come l'Urmet che ho io, o tante altre marche di qualche anno fa, generalmente sono compatibili. Allora, che cos'è questo oggetto magico? Questo oggetto magico ci permette sostanzialmente di sapere chi sta suonando alla nostra porta anche quando siamo in remoto. Quindi, ogni qualvolta che qualcuno arriva sul nostro uscio, sul nostro portone e preme il nostro cognome sui campanelli del condominio, sul mio cellulare arriva una notifica e uno squillo, una serie di squilli che mi fanno capire che c'è qualcuno al citofono, un po' come rispondere al telefono. A questo punto io non faccio altro che aprire la chiamata come se telefonassi a qualcuno e dire chi è, che cosa serve, mettiamo il caso che sia il postino, posso da remoto anche aprirgli il portone. Ecco, questa funzione è molto comoda e addirittura pensate che nel caso in cui sia una consegna Amazon con l'autorizzazione che potete dare all'interno dell'app di Ring, che peraltro è accessibile, avete la possibilità di far sì che il trasportatore possa con un codice che gli viene dato esclusivamente per quella consegna, lasciarvi all'uscio dentro nel portone praticamente il vostro pacco, quindi aprire esclusivamente ovviamente il portone. Con il Ring è possibile anche programmare gli orari e anche abilitare l'apertura automatica. Non so se avete un ambulatorio, per esempio, se avete la necessità delle aperture automatiche, potete fare tutta una serie di programmazioni in base agli orari proprio con l'applicazione che viene fornita con il dispositivo. Il dispositivo, immaginate uno scatolotto di circa 10 cm per 10, è dotato di una batteria ricaricabile. Peraltro sulla batteria c'è direttamente la presa USB, quindi basta togliere la batteria dal dispositivo, ricaricarla e rimetterla nel dispositivo. Io non so quanto dura la batteria perché ce l'ho da circa un mese e funziona perfettamente. Loro dichiarano circa 6 mesi di utilizzo, ve lo saprò dire più avanti, però diciamo la comodità è quella che non dobbiamo portare necessariamente un cablaggio. Se invece abbiamo la possibilità di portare una linea elettrica, ecco che Ring può funzionare anche elettricamente, quindi si può scegliere entrambe le soluzioni. Da Ring parte un piccolo cavetto molto sottile, piatto, che praticamente va all'interno del vostro citofono. Qui vi dico la verità, la casa produttrice ha fatto dei tutorial e ha realizzato dei cavetti appositi con i colori in modo tale che risulta molto facile abbinare e collegare il cavetto a seconda del tipo di citofono che noi abbiamo, però rendiamoci conto che ovviamente è difficile poi riuscire a connetterli per noi. Io che sono ipovedente, ho fatto una difficoltà allucinante perché sul citofono ci sono dei numerini molto piccoli, per cui su questa fase qua francamente vi consiglio un aiuto da parte o di un elettricista, che sarebbe la cosa migliore, perché naturalmente dobbiamo tenere presente che spesso e volentieri il nostro citofono fa parte di un condominio, quindi logicamente è molto delicato andare a toccare i contatti e si può rischiare anche di fare qualche danno. Questa è l'unica parte critica, per il resto l'applicazione e il sistema è molto, molto efficace, funziona sempre e non ha bisogno di ulteriori programmazioni, ulteriori cose. Una volta che voi l'avete collegato al citofono e avete ovviamente impostato la vostra applicazione, potete anche far sì che ci siano più persone, per esempio io e mia moglie, a cui suona il telefono nel momento in cui uno si presenta all'uscio di casa, e quindi è una cosa che io ho trovato molto molto interessante. Però vi invito anche a visitare il sito di Ring, perché oltre a questo prodotto loro fanno anche dei sistemi per la sicurezza e fanno anche le cosiddette video doorbell, che sono in più versioni. C'è la Plus, che è quella più bella, che sostanzialmente sono degli scatolotti che, specialmente per chi abita in una villetta oppure in una casa con ingresso proprietario, è molto simpatica perché mi permette di fare un po' le stesse cose che faccio con il citofono, però mettendo un'elegante videocamera, quindi avere anche la possibilità di vedere chi ho all'uscio in quel momento. E quindi tutta una serie di prodotti anche per la sorveglianza interna, andatevelo a vedere, il sito di Ring. È un prodotto naturalmente certificato Amazon, che Amazon pubblicizza in maniera importante, proprio perché c'è questa possibilità di avere una convenzione che permette ai trasportatori di Amazon di consegnarvi il pacco all'interno del portone. Poi qui decidete voi se abilitarla o non abilitarla. Bene, io mi fermo qui, vi mando un caro saluto ancora e vi do appuntamento naturalmente per la prossima puntata di Orizzonti Multiambientali il mese prossimo. Ciao a tutti da Marino.
Marino, alla fine in qualche modo c'è sempre.
Riesce sempre ad esserci. È interessantissimo questo dispositivo che ha presentato Marino, mm-hmm. Appunto è una sorta di citofono smart, perché innanzitutto costa sotto le 100 euro, quindi una cifra diciamo abbordabile abbastanza, e non è invasivo, quindi non devi stare lì a smontare quello che c'hai, togliere tutto, chiamare. Va abbinato a quello che noi già abbiamo in dotazione in casa, quindi in più l'app è fatta molto bene ed è accessibile con le sintesi, quindi il problema che si diceva prima non c'è. E tra l'altro c'è anche la possibilità di abbinarci un piccolo schermo, quindi nella parte interna, magari per chi ha familiari vedenti o insomma se uno è tipo vedente, appunto nella versione Plus con la telecamera esterna riesce a vedere anche, diventa un vero e proprio citofono sostanzialmente. Mettiamo il caso che uno ha in un condominio magari anche storico o quant'altro, hanno dei citofoni tradizionali dove non esiste nulla di accessibile e non hanno nessuna intenzione di cambiarlo, che comunque ha un costo, oppure hanno installato un nuovo citofono ed è in un'abitazione che magari non è la nostra e non è per nulla accessibile, si può abbinare tranquillamente un dispositivo del genere che non è invasivo e si ha appunto la comodità di averlo smart, quindi col telefonino, con Alexa e quant'altro. Secondo me è un'idea furba. Tra l'altro questa azienda qui, la Ring, è un'azienda integrata ad Amazon, quindi di proprietà di Amazon sostanzialmente, quindi è accessibile, la garanzia Amazon la conosciamo, insomma, sostanzialmente è un prodotto nella sua orbita, quindi funziona anche la sua assistenza. E io lo consiglio, anche perché, ripeto, è il costo che fa anche la differenza sostanzialmente, perché un citofono tradizionale smart con videocamere e quant'altro, di base andiamo sulle 400 euro e poi tutto il resto viene dopo, quindi costa molto.
Sì, infatti la tecnologia è bella, ma insomma dal punto di vista del portafoglio non è sempre accessibile, indipendentemente dalla sua accessibilità e da come la raccontiamo. Questo è poco ma sicuro. Però insomma ci ha fatto piacere sentire Marino comunque, darci qualche notizia e quindi insomma essere in qualche modo presente anche oggi, che invece si era dichiarato assente e lo ha fatto di nuovo anche nel messaggio che ha registrato per noi. Rocco, come proseguiamo il nostro
allora,
orizzonti multimediali che sta avvolgendo quasi al termine, abbiamo 10 minuti.
Sì, facciamo un accenno all'IA, no? L'intelligenza artificiale, che comunque è sempre più presente anche nei discorsi della gente e quant'altro.
Certo.
E riceviamo tante domande, no? Dalle persone, dal pubblico, dagli amici, soci e quant'altro, perché comunque un po' sono curiosi, un po' sono spaventati, perché poi purtroppo molto spesso si fanno, no? Nelle news generali, no? Che si trovano in giro, anche un po' di terrorismo, perché poi ci si ferma magari al titolo che fa sembrare chissà cosa, poi magari all'interno è tutt'altro, però vabbè, questo poi è un altro discorso. Detto questo, la troviamo sempre più presente, no? In tutti i dispositivi, quindi nei nuovi smartphone della Samsung, dove è molto avanti per quanto riguarda le fotocamere e quant'altro, quindi proprio per il riconoscimento degli oggetti. È un po' come aveva fatto Google all'inizio con il suo Pixel, loro l'hanno sviluppato maggiormente, anche perché poi è un, diciamo, è un 2024, quindi ha qualcosa in più. E novità di questi giorni che Microsoft ha preannunciato in questo mese, quindi a ridosso del 21 marzo della primavera, il lancio dei nuovi suoi dispositivi Surface, che sono, come ben sappiamo, no? I suoi notebook e i suoi tablet, che hanno, oltre ai nuovi design e quant'altro, quindi tutto un insieme di hardware all'interno al top di gamma, quindi schermi OLED ad alto contrasto, ottimo per l'ecovisione, e addirittura si parla di 6 autoparlanti su alcuni modelli, quindi suono spaziale, insomma, ci sta mettendo tanto per farli davvero interessanti. Ha annunciato che saranno i primi portatili, i primi notebook e tablet con l'intelligenza artificiale generativa integrata, quindi proprio nel sistema stesso, nel computer stesso, e un po' come è successo appunto con i primi smartphone. Ancora non abbiamo, diciamo, potuto provarli perché non sono disponibili, però vedremo, è interessante, anche perché da utilizzatore di questa azienda, quindi ho un modello loro che è molto comodo, è quello con cui vi sto parlando adesso, e un bel PC tra l'altro, e sono molto curioso di vedere in che cosa l'hanno integrata e come agisce poi all'interno del sistema. Discorso poi, vabbè, delle app e quant'altro, che c'è stato poi il garante che per un periodo ha bloccato la famosa ChatGPT in Italia per motivi di privacy, era perché i nostri dati nella fase di registrazione erano immagazzinati in stati dove la protezione sulla privacy era molto più bassa della nostra, quindi perché l'Italia è molto tutelata su questo aspetto. E quindi c'era il rischio poi di fuga di dati personali e quant'altro, quindi era solo quello. Non avete paura di utilizzare Be My Eyes, ad esempio, quindi applicazione molto utile, oppure Sengai, che usa anche questa, l'intelligenza artificiale, e non vi spaventate, quindi non c'è questo rischio di furto dei dati e quant'altro, perché comunque poi sono stati verificati e l'authority ha dato il permesso di usarla, quindi state tranquilli, usatele e vediamo che cosa presenterà Microsoft, sono molto, molto curioso.
Tutti siamo curiosi degli effetti di questa intelligenza artificiale che si sta infilando piano piano un po' in tutti i campi, e quindi insomma diventa ancora un oggetto misterioso, no? E come tutte le cose misteriose anche curiosiscono,
anche i primi smartphone, no?
Esatto, qualsiasi forma di tecnologia che uno non conosce, credo sia qualche cosa dalla quale ci si aspetta molto. Tra l'altro, guarda, in questo istante proprio è arrivata una notizia: superata la prova del Parlamento, ok, dell'Eurocamera, le norme sull'intelligenza artificiale.
Ecco, vedi?
L'approvazione a larga maggioranza, l'Unione Europea è la prima al mondo a dotarsi di regole. Questa Bene. È una notizia che è arrivata in questo momento proprio su Lanza.it, parlando di intelligenza artificiale, proprio perché è un tema centrale, no? in questo momento, veramente per ogni settore, e quindi giustamente l'Eurocamera ha dato il via libera a questo AI Act, ovvero all'impianto di norme europee sull'intelligenza artificiale.
Quindi si comincia a fare una
e l'Unione Europea è la prima al mondo a dotarsi di regole sull'intelligenza artificiale per proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, promuovendo nel contempo l'innovazione, assicurando però che all'Europa un ruolo di guida in questo settore.
Benissimo.
E quindi, insomma,
è importante.
Sì.
Per la prima volta arriviamo
insieme, visto, no? Siamo sul pezzo e ne parliamo proprio a oggi Orizzonti Multimediali e insomma c'è questa notizia interessante ed importante che ci darà maggior motivo di monitorare anche questa, no? Di argomento nelle prossime puntate di Orizzonti Multimediali.
Sì, vorrei aggiungere Orizzonti Multimediali e non solo, perché non so, mi faccio un po' di pubblicità.
Ah, certo, vai.
Allora, settimana prossima, il 20 marzo, quindi sempre mercoledì, alle 17.30, partiamo con il nuovo programma High Tech, inteso come Ciao Tecnologia, e sarà una trasmissione tutta nuova. Tra l'altro vi do uno scoop, anche se non mi ha dato conferma, però non si sa mai con queste persone. Avremo il mitico Andrea Galeazzi, io noto youtuber.
Sì, c'è di là un tecnologico, Max, che esulta. Io ammetto la mia ignoranza, perché io proprio, a me mi ha detto un nome che potrebbe essere chiunque, di là vedo esultanza, quindi sì, evidentemente è molto conosciuto.
E ci parlerà proprio di questo argomento, quindi l'abbiamo interpellato proprio per illustrarci un po' l'utilizzo dell'IA a livello proprio generale, visto che lui è molto esperto in un po' in tutto, perché è bravissimo con tutte le varie.
In primis è un architetto, mi dicono dall'altra parte del vetro.
Sì, è un architetto che poi, tra l'altro, ha iniziato a fare video in questo modo di tecnologie e quant'altro. Secondo me ha cambiato mestiere, perché ormai ha diversi milioni di persone che lo seguono, quindi fa ben altro. E niente, sarà alle 17.30, saremo in diretta, dovrebbe esserci Renzo, giusto, la settimana prossima?
Penso di sì, di solito è mercoledì, sì. C'è mercoledì Renzo che segue Renzo, quella rubrica, io sono su Orizzonti. Con me ci...
sì.
Siamo divisi. Ok,
e con me ci sarà una voce nuova per la radio, una donna.
Finalmente!
Sì, si chiama Barbara, ve la presenteremo la settimana prossima. E niente, vi aspetto live come sempre, mercoledì.
E noi ci saremo puntuali, / Radio Web, non si fa scappare queste occasioni di novità e di tecnologia. Rocco Gramentelli, grazie veramente di cuore per essere stato con noi oggi pomeriggio, facendo benissimo il vice Marino Attini. Noi ci diamo appuntamento invece con Orizzonti Multimediali al secondo martedì del prossimo mese, e quindi mercoledì. Insomma, veramente il secondo mercoledì del mese, e questa volta veramente a primavera inoltrata, e quindi insomma saremo già ad aprile, cioè a me già, capito, il suono mi mette di buon umore, chissà con quante altre novità tecnologiche. Grazie,
vediamo,
a tutti.
Vediamo cosa succede. Ciao a tutti.
Aspettiamo e vedremo. Appuntamento ad aprile, allora. E chiudiamo qui Orizzonti Multimediali, ma voi restate collegati perché inizia subito una nuova puntata di Slashbox.